Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera delle 3 del pomeriggio. Qui, di solito, veniva portato un uomo, storpio fin dalla nascita. Lo ponevano ogni giorno presso la porta del Tempio, detta Bella, per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel Tempio. Costui, vedendo Pietro e Giovanni, che stavano per entrare nel Tempio, li pregava per avere un'elemosina. Allora, fissando lo sguardo su di lui, Pietro, insieme a Giovanni, disse: «Guarda verso di noi». Ed egli si volse a guardarli, sperando di ricevere da loro qualche cosa. Pietro gli disse: «Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, alzati e cammina». Lo prese per la mano destra e lo sollevò. Di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono e, balzato in piedi, si mise a camminare ed entrò con loro nel Tempio, camminando, saltando e lodando Dio. Tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio, e riconoscevano che era colui che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta bella del Tempio, e furono ricolmi di meraviglia e stupore per quello che gli era accaduto.
Bene, buona mattina a tutti voi. Più diventa, come dire, così importante questo cammino, è più piccolo mi sento io, già sono abbastanza piccolo di mio, ma ancora di più, e però invece mi fa veramente molto piacere, ecco, questa condivisione diffusa. E poi avete un team di formatori che veramente ha una tempra sorprendente, quindi veramente camminate dentro un itinerario tracciato in maniera molto chiara. Bene, io faccio solo la mia parte, ecco, quella di rilanciare alcuni pensieri, alcune riflessioni su questo tema difficile, che è la relazione con l'altro in situazioni di disagio, in situazioni di difficoltà. E non è facile la posizione di chi è in un centro d'ascolto, e non è facile tendenzialmente la posizione di chi si accinge ad ascoltare una difficoltà e a mettersi in una disposizione d'aiuto. E quindi voglio partire da questo, perché ecco, potremmo dire è disagevole, cioè non è, è bello, entusiasmante, giusto, importante, santo, non possiamo mettere tanti aggettivi. Però non possiamo nasconderci che è anche disagevole, che è difficile, che è complicato, e che certe volte ci fa star male. E voi avete già fatto il lavoro fra di voi di confronto, no? Quante emozioni, quanti pensieri dentro queste dinamiche che si instaurano quando accogliamo l'altro, che sono ambivalenti, cioè valgono in due direzioni, valgono nel senso della preoccupazione, dell'ansia, della rabbia, così come invece magari dell'entusiasmo, della gioia, della soddisfazione. E quanti pensieri che voi avete analizzato insieme, no? Ci stanno dentro, e quindi vorrei ma non posso, oppure mi fa arrabbiare la persona che ho di fronte, pretende più di quello che io posso dare, oppure io mi sento inadeguato, non ho le competenze. Ecco, e questo è tutto un mondo entro cui noi stiamo, e col quale però c'è da sperare, facciamo i conti soffrendo ma anche stando bene. Ecco. E il disagio della relazione d'aiuto, in qualche modo dobbiamo affrontarlo anche per noi stessi, perché anche noi dobbiamo star bene. Dobbiamo compatire, cioè patire con l'altro, ma anche dobbiamo star bene, altrimenti i conti non tornano e dopo un po' saremo esauriti, saremo insoddisfatti, saremo arrabbiati. Quanti volontari abbiamo conosciuto arrabbiati con le persone con cui hanno a che fare e che vorrebbero aiutare? E allora c'è da chiedersi, ma come? Ma tu che sei partito con tutto questo entusiasmo di voler aiutare, adesso mi racconti dell'altro con risentimento? C'è qualcosa che non funziona? O forse sì, nella dinamica delle proprie emozioni ci sta anche quello, però dobbiamo fare un po' di bilancio e riconciliarci con noi stessi. Siamo nell'anno della misericordia e dobbiamo essere misericordiosi anche nei nostri confronti, altrimenti non potremo essere misericordiosi nei confronti degli altri, no? Sapete, gli operatori sociali, no, parlano di burnout, no? Il burnout è quando uno si brucia. E che cosa succede a chi si brucia, no? A chi va in burnout? Sapete, chi va in burnout tra gli operatori che lavorano nel sociale non sono gli sfaccendati, sono quelli che hanno una grande carica emotiva, una grande buona volontà e poi si scontrano di fronte alla difficoltà, alla frustrazione dell'impotenza e ad un certo punto abbassano le saracinesche, cioè si difendono emotivamente diventando impermeabili, indifferenti. Cala la loro motivazione, no? Un atteggiamento depressivo che chiude. Ecco. E quindi chi si brucia non è una persona che ha deciso, beh allora non lavoro più su questo campo e vado a fare dell'altro, farà anche questo. Ma prima di tutto è una persona che si sente sconfitto e depresso di fronte alla realtà, che abbandona con amarezza. Allora, certamente non possiamo permetterci di mettere a rischio, questa è una responsabilità anche per la Caritas, tante persone a rischio di burnout, cioè che alla fine, delusi e scontenti, gettano la spugna. Ma, come ben ci dice Don Luca, dovrebbero, come dire, quanto lungo sia il percorso, dire sono cresciuto. Sono contento, magari non faccio più centro d'ascolto, faccio altro, ma quanto mi ha dato e quanto sono felice di questo. Se invece la strada va in un'altra direzione, allora dobbiamo fare i conti. Bene, allora, ecco, in questa riflessione mi è piaciuto questo brano degli Atti degli Apostoli, e per questo il titolo Ma noi non possiamo far miracoli, perché fa un po' invidia quando si legge questa roba qua, no? E c'è questo qua, fa l'elemosina, arriva a San Pietro, facile per San Pietro, dice, ma io non ho soldi però, dai, alzati, tutti contenti. Mannaggia, perché a noi non succede sta cosa qua? No, è un po' bello, siamo tutti contenti, irriverenti nei confronti di San Pietro, però un po' di invidia. Allora, ve lo ripropongo come riflessione, non tanto e non solo, spero di non essere eretico, ma come esegesi biblica, ma proprio come piccolo vademecum pedagogico. Questo brano ci dice delle cose che riguardano proprio anche un atteggiamento, senza nulla togliere la dimensione di fede. Quindi riprendo alcuni passaggi e poi, se ci riesco, li stemperiamo insieme per vedere se ci può dare qualche pista anche nella nostra condizione di persone che vorrebbero aiutare. Dunque, il brano, dopo aver detto Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera delle tre del pomeriggio, dice: qui di solito veniva portato un uomo storpo fin dalla nascita. Lo ponevano ogni giorno presso la porta del Tempio, detta Bella, per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel Tempio. Allora, già qui noi abbiamo una scenetta che è molto frequente. E c'è una persona che viene portata ogni giorno e viene posta all'ingresso della porta. C'è una persona storpia, una persona che ha difficoltà, una persona che non cammina da sola, e c'è qualcun altro che ogni giorno la porta e la mette lì. E questa persona viene posta lì per chiedere l'elemosina. la situazione è statica, chiara, regolare, ogni giorno così. Tu sei storpio fino alla nascita, qualcuno ti porta là e tu stai là, il tuo posto qual è? Il tuo posto è stare fermo lì a chiedere l'elemosina. Questa è la tua storia e questa è la tua posizione. L'elemosina a coloro che entrano nel tempio, cioè che vanno su e giù. Per chi di voi si ricorda quando ci siamo incontrati l'anno scorso, no? Vi evocavo l'immagine up down, cioè uno che è su e uno che è giù, uno che è accovacciato, che è seduto, che è in basso, e uno che invece è lì attivo, capace, pronto, che si dà da fare. Ecco, questa è la scenetta così. C'è qualcuno che è messo lì, giù, seduto, accovacciato, ha una posizione fissa, e c'è qualcun altro che va su e giù, che ne ha tante cose da fare. È anche buono, perché se va al tempio è anche una brava persona. Va al tempio così come va da molte altre parti e così come fa molte cose. E quindi c'è già una rappresentazione di una scena che noi conosciamo molto spesso. Chi è posto già, qual è il suo posto? Stare giù, seduto, lì, qualcun altro ti porta, alternative non ne hai. Adesso cosa devi fare? Chiedere l'elemosina a tutti gli altri che corrono. Immaginatevelo, questo è seduto, è lì, e passa tutta sta gente. Sapete, quando si è seduti per terra, sarà capitato a ciascuno di voi ogni tanto, no? Quello che si vede prevalentemente sono le gambe che vanno su e giù. Cioè, delle persone, no? Si vede questa cosa qua, no? Questo grande flusso, e bisogna tenere lo sguardo alzato e cercare di avere qualcuno che si accorge. Ecco, questa è la posizione che molto spesso noi ci troviamo ad avere. Noi siamo quelli che vanno su e giù, che hanno tante cose da fare, che hanno ancora le gambe buone, più o meno, a seconda di ciascuno di noi, e ci sono delle persone che stanno giù. E che socialmente hanno già la loro posizione. Eccolo lì, quello è il tuo posto. E fra l'altro una posizione che per taluni addirittura considerata una fortuna. Beato tu che te ne puoi stare seduto e io invece devo correre, no? O addirittura talvolta sprezzante, datti una mossa, no? Fai qualcosa, mettiti a camminare, no? Vai a lavorare, no? Chi corre talvolta non riesce a vedere il mondo, no, da seduti. Ecco, quindi già questa è una questione che adesso lo riprendiamo con calma. Allora cosa fa questo personaggio che chiede l'elemosina? Chiedere l'elemosina vuol dire chiedere qualche spicciolo a tanti. Chissà che alla forza di spiccioli arrivi qualcosa di buono. Costui, vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel tempio, li pregava per avere un'elemosina. E questo fa una cosa che anche noi conosciamo bene in chi chiede. È lì e guarda. E guarda tutti quelli che passano e per vedere se può convincere qualcuno a dargli qualche spicciolo. Chi sta in questa posizione usa tutto quello che gli resta come capacità, catturare con lo sguardo. È lì, fermo, è in posizione, tutta sta gente passa, più o meno di corsa, e lui deve in qualche modo penetrare l'indifferenza, deve riuscire a intercettare qualcuno perché a un certo punto sganci qualche spicciolo che non cambia la vita a lui, e in realtà in sé col singolo spicciolo non cambia la vita neanche a chi è seduto, però è qualcosa che serve a sopravvivere. Adesso ci ritorniamo, perché questa è una cosa che noi conosciamo bene, questa cosa del chi è lì appostato e che cerca di catturare il nostro sguardo, di intercettare per un momento quella situazione di indifferenza che ci blocca. non lo fa solo chi chiede l'elemosina, pensate ai ragazzi che troviamo magari in stazione che vogliono sottoporci il questionario per poi farci sottoscrivere un abbonamento, oppure nell'aeroporto quello che ci vuole far prendere la carta di credito American Express, eccetera, no? Insomma, appostati col loro blocchetto, vi è mai capitato? Un questionario, guardi interessato un'offerta, ecco, in qualche modo è una forma, non lo, per tutto rispetto a queste persone, non la chiamiamo dell'elemosina, ma il principio è lo stesso, catturare qualcuno per una piccola cosa, che però sommata può dar da vivere a qualcuno, da vivere o anche da ingrassare, perché... Bene, allora, che cosa succede a Pietro e Giovanni? Allora, fissando lo sguardo su di lui, Pietro, insieme a Giovanni, disse: guarda verso di noi. È quello che succede anche a noi qualche volta. Oh, boh, mi è cascato lo sguardo, l'ho incrociato, e mi guarda. Mi ha lanciato l'amo e io ho boccato. Ho rotto un momento questa mia impermeabilità di indifferenza e ho avuto la presunzione di volerlo guardare. Ho abboccato alla trappola dello sguardo, sono stato intercettato e ho risposto. E dico, sta guardando verso di noi, ma come con tutta la gente che passa, proprio me doveva guardare adesso. Quante volte ci capita di dover tirare dritto perché... se me ne accorgo, alla fine sono costretto a entrare in relazione. E voi addirittura, presuntuosi che siete, non solo abboccate, ma vi mettete proprio nella posizione di quelli che aspettano di poter incrociare gli sguardi. È un'operazione molto azzardata, molto difficile. E perché questa situazione è veramente talvolta una situazione di cattura. L'altro, che è abituato, è allenato, è posizionato in una postura, cioè in una situazione che non dà altra chance che quella di cercare di catturare l'attenzione di qualcuno per ottenere qualcosa. Mi sono abituato, vengo portato lì ogni giorno da qualcun altro, cioè non ho neanche le gambe io per andarci, e quello che mi resta da fare è cercare di catturare. Però se la postura è questa, l'altro, quello che incontra, quello che sta andando su e giù, quello che è in piedi, quello che è attivo, si sente preda. Se uno cattura, l'altro è preda. È una situazione un po' spiazzante. Io da una parte vorrei essere colui che è in piedi, capace, aiuta, fa, briga, e dall'altra però certe volte ho la percezione che l'altro mi stia catturando. Mi ha preso per ottenere qualcosa per sé. Questa situazione è una situazione non facile, perché infatti... Pietro dice: io non possiedo né argento né oro, eccetera. Cioè, certe volte noi abbiamo questa situazione in cui l'altro ci cattura, ci chiede, ma io ho la percezione di non essere in grado, di non possedere quello che tu pretendi. Anche se l'altro è abituato a chiederci il minimo. L'altro, che ogni giorno è stato messo lì, capite la metafora, no? Questi nostri interlocutori abituati in questa condizione, in realtà non ci stanno chiedendo di cambiare quella loro condizione. Sono abituati a chiederci l'elemosina, cioè le briciole. E sono io che percepisco di non essere in grado di cambiare la situazione. Perché capisco che se gli do l'elemosina non ho cambiato nulla. Lui mi ha chiesto l'elemosina, Ma io dico, io non posso cambiare la tua condizione. Come? Questa è la situazione un po' strana che si trova, che si trovano questi due personaggi, queste situazioni. E l'interlocutore, questo che chiede, ha un atteggiamento tenace, dice il brano, sperando di ricevere da loro qualcosa. Questo atteggiamento è un atteggiamento insistente, talvolta pretenzioso. Quanto più a lungo si è vissuta una condizione di necessità e di disagio e di rassegnazione a chiedere l'elemosina, cioè qualche briciola, e quanto maggiore è diventata la corazza e la resistenza nel chiedere. Fino ad essere inopportuni. Vi sarà capitato qualche volta alla porta della chiesa, magari una donna zingara, e non vi molla, ma dice, ma non vedi che sto parlando con un altro, lasciami un attimo in pace, no? No, ma un pochino, per amor di Dio, c'ho i figli, qua, che muoiono di fame, eccetera, no? Insistente. Ma non per cambiare la loro condizione, per rimanere in quella condizione che chiede il minimo. Con tenacia, insistente, provocatorio. E noi ci sentiamo in difficoltà. E non solo in termini di tenacia, in termini di insistenza, ma proiettandoci anche una forte attesa, una forte speranza. Dice il brano, sperando di ricevere. E noi che siamo gli interlocutori la sentiamo, questa proiezione. Ti ho catturato con lo sguardo, finalmente ho incontrato te come persona e ho viva la speranza che tu mi dia quello che ti sto chiedendo. E per noi questo è molto imbarazzante, difficile, perché percepisco che a fronte di questa speranza io sono in qualche modo depositario della tua soddisfazione o disillusione. È un pacchetto difficile da tenere. È difficile dire no, no, guarda, mi dispiace, non ti do niente. E l'occhio che si spegne, la rassegnazione, lo sguardo umiliato, risentito. È un fardello pesante. Per certi versi è più soddisfacente sganciare le elemosine, almeno, vabbè, dai, qualcosa ho fatto, che non sentirsi la responsabilità della disillusione. Di questa speranza tradita. Dentro di me mi rendo conto che non ho cambiato niente, il mio bilancio non è andato in rovina, quindi ho l'amarezza sostanzialmente di non aver cambiato di molto le cose, però sentirmi la responsabilità della disillusione è un fardello pesante. E infatti anche Pietro possiamo immaginarci, e lì dice, ma io non possiedo né oro né argento, magari qualche spicciolo ce l'avrà avuto, ma non così tanto da cambiare la tua posizione. Però fa qualcos'altro Pietro. Dice, quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina. Lo prese per la mano destra e lo sollevò. Questa è una cosa diversa da aver dato l'elemosina. Lui non aveva chiesto questa cosa qui. Lui era lì abituato a catturare le sue prede col suo abile sguardo e ogni tanto avere qualcosina. La sua speranza è ricevere qualcosa. Pietro fa una cosa differente. Intanto sta allo sguardo e già è stato coraggioso, aveva le spalle grosse perché aveva una bella esperienza, oltre che una condivisione con il nostro Signore, poteva permetterselo, ma quindi lo guarda, lo prende per la mano destra e lo solleva. Attenzione, questa cosa qui adesso sembra un po' miracolistica, ma non è una cosa tanto ovvia, ma come? Non vedi che è storpio? Vai attento che gli fai anche del male a tirarlo su. Cosa stai facendo? Lui è lì, chiede l'elemosina, lo portano ogni giorno, e tu lo prendi per la mano e lo tiri su. Sta facendo una cosa strana. Intanto lo prende per mano, entra in un contatto che è di più dell'incrocio degli sguardi, molto di più. Cosa a cui quest'uomo non era per nulla abituato. La sua posizione era seduto, catturare gli sguardi, ricevere la monetina magari lanciata, fine. Invece Pietro, possiamo immaginare che si sia un po' curvato, quindi si abbassa un po', lo prende un contatto fisico molto più impegnativo. E poi lo solleva. Fa una cosa che si fa solo quando si immagina che, data la spinta iniziale, costui può camminare. Puoi compiere questo gesto solamente se credi veramente che l'altro possa alzarsi. Altrimenti che cosa fai? Lo tiri su e poi pum, casca giù di nuovo, faccio peggio, no? In questo gesto c'è un gesto di fede. Ok, io non voglio entrare nella dimensione biblica e tantomeno nei panni di San Pietro, però mi pare che qui ci sia una questione importante. C'è un gesto di fiducia sul fatto che l'altro può alzarsi, che io lo posso incontrare e che lui può alzarsi, cioè può fare una cosa che fino a prima sembrava non si potesse fare, perché la sua unica posizione è starsene accovacciato lì seduto a chiedere. Quello che lui chiede è l'elemosina. Invece Pietro non gli dà l'elemosina, lo prende per la mano e lo tira su, convinto che lui possa camminare. La scena è veramente diversa. Ebbene, quindi sfida questa relazione impostandola in un modo diverso. È quello che è, noi possiamo dire, miracolistico, però pedagogicamente ci dice molto, poi lo riprendiamo, è che i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono. Noi non sappiamo esattamente, no, cosa... Però è interessante quello che ci propone questo testo. Ci dice che prendono forza, si rinvigoriscono. Quello che sembrava non avere forza, non avere capacità, prende più forza di prima, si rinvigorisce. Oibò, di fronte a questa fiducia che ti puoi alzare, questa spinta, questo sostegno che ti puoi alzare, allora la mia posizione non è solo stare seduto, forse la mia posizione è anche camminare. La mia possibilità è altra che chiedere l'elemosina. Da down, che chiede e prende le briciole, a up, anch'io uno di quelli che cammina, che va su e giù, che contravviene una specie di destino inesorabile. Le caviglie si rinvigoriscono. Entrò con loro nel tempio camminando. Ha cambiato posizione. Chiamiamolo miracolo. Sì, è un miracolo perché gli altri non se l'aspettavano. Nessuno se l'aspettava che anche lui potesse entrare nel tempio camminando. Non è diventato ricco, non ha trovato un lavoro. Ha fatto solamente quello che facevano anche gli altri con una posizione diversa. Si sono rinvigorite le caviglie e lui ha cominciato a camminare insieme agli altri. E tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio. E riconoscevano che era colui che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta. E furono ricolmi di meraviglia e di stupore. Di cosa si stanno stupendo queste persone? Si stanno stupendo di vedere uno che stava sempre lì seduto a fare l'elemosina, che invece cammina e loda Dio. Noi lo chiamiamo miracolo, però in fondo hanno visto solo quello che non si aspettavano mai di poter vedere, una persona normale. Ma come quello che faceva l'elemosina adesso cammina e loda Dio, beh, meglio ancora. Si cambiano le posizioni. io non voglio semplificare le cose, dico però che questa chiave ci dà già un'angolatura diversa. E allora sovverte un pochino uno stereotipo, l'abitudine che noi abbiamo di immaginare le posizioni come stabilite, come statiche. C'è chi è povero e c'è chi è buono. Questa è la posizione stereotipata, abituale, entro cui noi costruiamo le relazioni d'aiuto. C'è uno che ha bisogno e qualcun altro che è buono e gli offre una mano. E allora, invece, forse possiamo cambiare la prospettiva. Forse non è del tutto vero che lui in tutto è così piccolo, inabile e povero, e forse non è così vero che io in tutto sono così buono, grande e capace. Se noi guardiamo meglio questa situazione, noi ci accorgiamo che l'altro in alcune cose è molto più grande e capace di me. Ma non lo dico con retorica, nel senso di dire i buoni sono più santi di noi, no, lo dico perché veramente ogni persona ha degli aspetti di competenza e di capacità molto maggiori delle nostre. Qualcuno mi ha già sentito fare questo esempio. Immaginate le persone che arrivano immigrate nel nostro paese. In termini di tenuta psicologica e di capacità di conflitto, sono molto più forti di noi. Sono forti. Perché sono persone selezionate drammaticamente dalla natura e dalle loro esperienze a combattere per sopravvivere, a gestire le loro relazioni in termini di sopraffazione reciproca, in termini di tenuta nel conflitto, perché chi non ce l'ha fatta non è arrivato neanche fino a qui. Noi invece siamo cresciuti in un contesto in cui un po' di gentleman agreement, un po' di capacità di capirci, non è che dobbiamo menarci tutto il giorno, siamo in un contesto relativamente tranquillo. Certe volte ci accorgiamo che la nostra tenuta psicologica nella relazione è soccombente, siamo più deboli. Forse non è vero che lui è così debole. Oppure alcune situazioni, senza andare sugli immigrati, in cui vediamo una tenuta e una resistenza nella difficoltà che non riusciamo neanche a capire da dove viene. Ma come fa in quella situazione? Ma nel momento stesso in cui me la racconta mi vengono i peli d'oca e dicono io non ce la farei, ma neanche un giorno a resistere così. E invece lui è da anni che fa fronte in qualche modo a questa situazione. Ma quanto forte che è! Ma quante competenze che sta giocando! Forse in alcune cose è piccolo, ma in altre è grande. E io in alcune cose sono piccolo e inadeguato, così come in altre vorrei essere grande. La scena è molto diversa da questa situazione up-down, questa situazione uno seduto, uno che va su e giù. Possiamo rivederla con un occhio diverso e cercare di chiederci qual è tutta la potenza dell'altro, tutta la competenza dell'altro. E allora l'atteggiamento, gioco un po' con le parole, su cui noi ci troviamo a misurare un pochino anche le nostre emozioni, i nostri pensieri, è: ma questa persona che io vedo è l'oggetto della mia pena, cioè mi rattrista e lo vedo come persona sofferente, o mi appassiona, cioè mi coinvolge nei sentimenti, ma mi prende come qualcosa di importante e di interessante. Il termine appassionare è ambivalente, no? Porta con sé l'idea della passione come sofferenza, ma anche della passione come entusiasmo. L'altro è l'oggetto del mio entusiasmo o della mia tristezza. Non diamoci subito e affrettatamente una risposta moralistica, il problema non è morale, è eventualmente gli occhiali che usiamo. Con quali occhiali lo sto guardando? Perché se l'altro è l'oggetto della mia pena, nel senso che mi rattrista, è ancora e del tutto lì seduto nell'unica posizione possibile, a ricevere gli spiccioli. Posizione di cui lui è già convinto, è quello che mi chiede. E in questa asimmetria io sto nella tristezza di questa relazione e lui sta in questa difficoltà di fronteggiamento che si rinnova di giorno in giorno nella sua storia. Ed è molto difficile uscire da questo se questa persona mi fa solo pena. Pena nel senso che vedo in lui tutta la carenza, vedo in lui tutto quello che manca. E mi piacerebbe che non fosse così, vorrei avere tanto oro e tanto argento che lui fosse bello, grasso e contento. Ma lui senza il mio oro è lì seduto e basta, è l'oggetto della mia tristezza. In questa relazione è molto difficile cambiare la sorte, dentro questa relazione. E se invece io in qualche modo mi appassiono, l'ambivalenza di cui vi ho parlato, cioè mi fa soffrire ma anche mi entusiasma, cioè intravedo in questo incontro con l'altro anche delle altre cose che non sono solo ciò che gli manca, che è la sua realtà, la sua storia, la sua vita, le sue emozioni, anche la possibilità di ridere, perché no? Anche la possibilità di immaginare altro che quello che stiamo in questo momento giocando tra io vorrei di più, io vorrei di meno. Questo è un piccolo spicchio, ma la sua vita è molto altro. E qui in questa attribuzione di valore, l'altro è solo ciò che gli manca, o è molto di più di ciò che gli manca, che io ancora conosco o conosco poco, e che io posso apprezzare più o meno. È un allenamento, è una lente degli occhiali, cercare di apprezzare nell'altro ciò che questa situazione ancora non mi propone. Forzando un po' il brano che abbiamo letto, è come se Pietro dicesse: caspita, però ce le ha ancora le caviglie, e forse se io lo sorreggo potrebbero rinvigorirsi. E lui ha il desiderio di entrare nel Tempio, e quindi entriamoci insieme. Stiamo facendo altro che l'elemosina, però è un suo desiderio che condivido, è un altro piano. Allora se io comincio ad apprezzare, sto attribuendo prezzo, cioè valore, ad altro che non è solo lo scambio elemosiniero, del tutto insufficiente, che non cambia le cose. Sapete che il contrario di apprezzare è disprezzare. E quindi, ve lo do un po' come provocazione, qualche volta il nostro atteggiamento triste, di pena, cioè che non riesce ad apprezzare, inconsapevolmente disprezza. Non intenzionalmente, nessuno di voi, sono sicuro, disprezza il suo interlocutore in difficoltà, ma non dando prezzo, cioè valore. L'altro, in molte occasioni, si sente disprezzato ed è arrabbiato e si propone a noi già arrabbiato, prima ancora che cominciamo. Ci troviamo in una situazione talvolta, non sempre, non con tutti, io sto generalizzando, evidente, in una situazione di difficoltà perché l'altro è già abituato a sentirsi disprezzato, cioè il suo prezzo, il suo valore non è oggetto dell'attenzione. Ciò che è oggetto dell'attenzione è la sua miseria, è la sua tristezza, la sua difficoltà. Allora, vi ricordate quando ci siamo, chi di voi, insomma, incontrati l'anno scorso, abbiamo detto, ma proviamo a cambiare il punto di vista, no? Il bel titolo, l'orizzonte, no? Non sono, il tuo orizzonte non sono io, è un altro, no? Dove sta guardando questo altro? Che cosa avrebbe voluto veramente questo storpio seduto alla porta del Tempio? è abituato a dover chiedere l'elemosina, lo portano lì ogni giorno, ma qual è il suo desiderio? Il suo desiderio è entrare anche lui come gli altri nel Tempio e lodare Dio finalmente, questa è stata la sua gioia, il resto era la sua sopravvivenza. Qual è il suo orizzonte? Che cosa si aspetta? Che cosa sta guardando? Un orizzonte diverso da quello che sono io? E allora già questa questione è una questione che ci aiuta a guardare l'altro in un altro modo. Sì, io sono un accidente del tuo percorso, cioè una situazione occasionale, ma il tuo percorso dove va? Qual è la tua attesa? Dove stai andando? Che cosa immagini per te? Allora qui vi introduco due elementi, diciamo così, che ci possono aiutare a far riflettere sul benessere, sulle attese, talvolta le chiamo le mete esistenziali, cioè dove voglio arrivare nella mia vita, no? Qual è il mio cammino. Certo, è una chiave di lettura quella che io vi propongo, non è tutta la verità, sono frammenti, tentativi, conati che facciamo per cercare di orientarci. Ecco, io penso, non solo io, che la condizione di benessere non è una condizione statica. Il benessere è quella cosa lì, io adesso sto bene. La condizione di benessere è una tensione. È la tesa di andare verso, è un cammino, no? Con una parola un po' impegnativa viene detta una prospettiva teleologica, telos, il dardo che va in una certa direzione, no? Vi faccio un piccolo esempio così che ci aiuta un po'. I nostri nonni vivevano una condizione di agio materiale, forse un decimo di quello che viviamo noi, in termini di quantità di cibo, in quantità di vestiti, in riscaldamento, in condizione delle proprie case, dimensione delle finestre, collocazione del bagno, se c'era il bagno, o i campi, e l'acqua fredda, calda, condizione. In termini di agio istantaneo, facciamo la foto, vediamo le due foto, diciamo mamma mia. Ma questo non ci autorizza a pensare che non vivessero una dimensione di benessere, benessere nel senso di essere bene, star bene, diversa. Talvolta addirittura noi qui viviamo una percezione soggettiva di perdita di benessere maggiore di quanto fosse la percezione soggettiva 70 anni fa. Perché costoro, figli della modernità che si industrializzava, erano tesi a dire si andrà in meglio. Sì, sto facendo sacrificio, oggi mi sveglio la mattina presto col mio gavettino e vado in fabbrica, dura, freddo. I figli ancora dormono e magari sono in sei nella stessa stanza, però io intanto risparmio, intanto mi sto costruendo la casa, intanto i miei figli andranno in meglio e saranno dei dottori. E questa prospettiva mi fa camminare e vado verso, non è solo un'istantanea. Qual è il mio cammino? Verso dove vado? Il mio agio, il mio benessere, le mie mete? E così invece chi abbandona? Quanto è triste sentir dire da alcuni adulti rispetto ai propri figli, ma voi non avete futuro. Mamma mia! Vuol dire proprio togliere il benessere alla gente, questo è un furto. Il furto non è aver tolto dei beni, è inculcare l'idea che non vi sia prospettiva esistenziale nella propria vita. Qual è l'attesa di realizzazione di sé? Vabbè, scusate questa parentesi, ma allora il benessere è una storia, un cammino, una tensione. È certo che io non posso procedere se non capisco in che direzione mi attendo di andare. Chiunque. E quindi il benessere non è solamente la moneta che io oggi ti do, perché se quella moneta che oggi ti do ti conferma la tua statica permanenza lì, ogni giorno veniva portato lì, quella era la sua storia chiusa, io posso averne date anche 3 di monete, ma la prospettiva non c'è, o comunque è immaginata con grande fatica. Ma se io ti do la mano perché anche tu possa camminare, la tua prospettiva prende una accelerazione, eh? Ecco, immaginate la scena. Quindi un benessere che è storia, che è prospettiva. E poi vi è un'altra questione, che il benessere, dicono alcuni pensatori, non è monodimensionale, cioè che riguarda una dimensione sola, ma è ecologico. Che cosa vuol dire? Non stiamo parlando della natura, no? Come ecologico, ma stiamo parlando dell'equilibrio fra diversi elementi. No, l'ecologia è questo, no? È un equilibrio fra diversi elementi. Allora, il nostro benessere è un continuo equilibrismo, cioè è l'equilibrio fra tanti elementi. Continuamente, come quelli che camminano sul filo o anche banalmente vanno in bicicletta, no? Stanno in equilibrio perché continuano a muoversi e il nostro baricentro è continuamente esposto a movimenti e questo mi consente di camminare. Il nostro benessere è così. Io posso avere anche il portafoglio pieno e stare male. Perché mia moglie mi ha lasciato. Cavolo, non è una cosa da poco. Oppure, perché adesso la mia impresa sta andando bene, ma vedo che la prospettiva, lo scenario futuro è sempre più nero. Oppure invece ho difficoltà sul piano economico, però so di poter poggiare sull'aiuto di una famiglia che è solidale. E poi devo fare i conti col mio corpo, col mio fisico. E non è la stessa cosa avere un dolore alla schiena o non averlo. Avere il diabete o non averlo. E quant'altro può succedere, no? E ogni giorno è una nuova situazione. Il nostro benessere è una continua composizione. I nostri interlocutori, che per una dimensione, o due, o tre, o quattro dimensioni, stanno molto male, per altre dimensioni forse stanno molto meglio di me. Qual è la composizione, l'equilibrio che mettono insieme? In termini di speranza di vita, per esempio, in termini di aggressività rispetto alla sorte, in termini di competenze possibili, eccetera. Pensate al poliglottismo, per esempio. Noi abbiamo alcuni interlocutori immigrati che conoscono 3 o 4 lingue e noi ci barcamenniamo fra il dialetto veneto e l'italiano, certe volte con un po' di insicurezza. No? Quante competenze, quante... Allora, la composizione di molti pezzi, e forse dentro quei pezzi ci stava anche l'elemosina, perché no? Nella sua storia, questo nostro interlocutore che adesso ci sta chiedendo di pagargli la bolletta della luce, in quale equilibrio sta mettendo questa bolletta della luce rispetto a tutta la sua storia? Magari, per lui, una delle cose più importanti del suo itinerario di immigrazione sono le rimesse nel proprio paese, cioè mandare i soldi a casa, cosa che i nostri migranti veneti hanno fatto per decenni arricchendo il nostro territorio. Andavano in Svizzera, andavano in Belgio, andavano in Francia e mandavano i soldi a casa, intanto la famiglia poteva tirar su una casetta. Le rimesse, ci sono persone migranti che sono disposte a condizioni di vita miserrime, ma hanno la grande soddisfazione di mandare i soldi a casa. Magari una casa di cui conoscono anche poco, perché sono passati degli anni e i figli sono cresciuti, però loro mandano i soldi a casa. Io gli pago la bolletta e lui, invece che fare l'allacciamento per la sua casa, manda i soldi a casa sua. Resta senza luce. Io gli ho pagato la bolletta e ha mandato i soldi in Congo. Io mi sento fregato, ma come? Io ti sto aiutando, tu sei in situazione miserrima, senza luce, io ti pago la bolletta e tu il mese dopo sei ancora al buio? Capite? Ma questo tassello, questo pezzettino, riuscire ad avere qualche soldo in più nella sua ecologia di benessere, cioè nella sua composizione, che senso ha? Come si colloca? Io, nella tua storia, che frammento sono? Se io non riesco a cogliere la tua traiettoria e la tua composizione ecologica di benessere, io non capisco dove sto in questo rapporto, che ci sto a fare. Pretendo una cosa che forse non è, sempre facendo riferimento ai rifugiati, che sono una delle emergenze che abbiamo più da vicino. Magari mi impegno, arriva questo giovane, ventenne, forte, robusto, non sa una parola di italiano, è arrivato da poco, e dico, caspita, qui la cosa più importante è intanto che impari la lingua. E poi qualche attività, qualche mestiere, chissà che trovi un lavoro, sappiamo che è difficile per tutti, anche per i nostri, ma siamo sicuri che questa è la cosa che lui ha immaginato nella sua traiettoria? O non vede l'ora di riscappare più o meno clandestinamente per raggiungere i suoi zii in Norvegia? E incaponirci nel fargli imparare l'italiano è solo una fatica in più per lui, che dell'italiano non gliene frega niente perché vuole andare in Norvegia? Non lo so. Ipotesi, sto facendo delle fantasie, però capite che se noi non entriamo dentro una prospettiva differente e non cogliamo l'ecologia degli elementi, la nostra posizione è una posizione talvolta spiazzante. Una posizione che ci fa presumere che stia a noi l'impegno di cambiare l'altro. È un impegno, da un lato, onerosissimo, ma io non faccio miracoli. E dall'altro, forse, un po' presuntuoso. Io presumo al posto tuo di quale sia il tuo benessere. Non sto dicendo che non dobbiamo avere dei pensieri, non sto dicendo che non dobbiamo condividere delle ipotesi, però la presunzione di cambiare l'altro non è un'operazione così semplice. Aggiungo, ma non sarà il tema di oggi, ma ve lo do come spunto. Qualche volta l'urgenza che noi abbiamo di cambiare la realtà dell'altro, ed è un'urgenza sincera, generosa, perché vorremmo che l'altro godesse la realtà come la godiamo noi, è talmente forte, ci spinge talmente tanto, la chiamo urgenza, da volere che si realizzi subito, almeno esteticamente, se non sostanzialmente, questo cambiamento. E quindi gli esempi si spendono, e voi mi ricordo, vado indietro molto nel tempo, così evito di essere inappropriato nell'esempio odierno. Io ero ragazzino ancora e c'era una mia vicina di casa molto generosa e venivano degli zingarelli, chiamiamoli così, a suonare al campanello di casa per avere un po' di elemosina, eccetera. E lei era veramente intenerita da questi bimbi, vestiti un po' malamente, un po' sporchi, no? con questi vestiti bisunti. E quindi il suo figlio era un pochino più grandicello e aveva un po' di vestiti della misura di questi bambinelli e li ha rivestiti da festa. Mi ricordo ancora col cravattino, cosa che non si usa dai bambini, però belli, ma che belli che sono adesso. E lei è stata felice in quel momento e i ragazzini anche un po' di caramelle, ma il giorno dopo, voi lo capite, non avevano il cravattino e neanche tutto il resto. La nostra tensione talvolta a cambiare la realtà dell'altro è generosa, ma nelle situazioni più pesanti inconsapevolmente diventa violenza, perché il cambiamento veloce imposto è violento, cioè io imprimo la mia volontà sull'altro. E pensate a quanto è drammatico e difficile, attenzione, io sono molto cauto nell'esprimere qualsiasi giudizio nella fatica di donare, non mi permetto, Dico solo però che guardare le cose con attenzione, pensate al dramma del trattamento sanitario obbligatorio, una cosa molto difficile, sapete cos'è, no? Quando una persona dà in escandescenza o meno, non si sa cosa fare, eccetera. E com'è difficile decidere qual è il confine tra imprimere con la nostra forza un gesto di cambiamento e tollerare un cammino magari lento, magari lungo, oppure la persona senza dimora che dorme fuori e che noi vorremmo che dormisse dentro e non riusciamo a dormire noi sapendo che dorme fuori, ma lui non vuole entrare dentro. E come la mettiamo? E qual è la sua storia? Com'è difficile? E allora una chiave, scusate se mi sono un po' attardato, è: ma allora lui che capacità e competenze ha nella sua storia? E come mai in questo momento il suo percorso è inceppato? Come mai sta chiedendo a noi un frammento nel suo equilibrio? Che cosa lo può aiutare ad andare oltre? A partire dalle sue competenze, a partire da quello che lui immagina di poter fare. Perché se io sapevo che volevi mandare i soldi a casa, non facevo tutta la fatica di chiederti l'ultima bolletta e poi fare i conti e poi stabilire un progetto. Facevamo meno fatica a ragionare subito su come sta la tua famiglia, quanti figli hanno, che cosa possono fare, di che cosa hanno bisogno, che cosa ti sta preoccupando in questo momento. Parlavamo d'altro, forse ragionavamo in cose diverse. Qual è la tua competenza? Che cosa stai sperando di ottenere? E come tu puoi camminare? Come possiamo rinvigorire le tue caviglie prima di darti oro e argento? E io sono qui per rinvigorire le tue caviglie, perché tu possa entrare nel Tempio e lodare Dio, non perché tu possa tornare un pochino più grasso seduto. Scusate una piccola chiosa, ormai sono passati 3 anni, avevo osservato un particolare negli Stati Uniti, si erano accorti che fra le persone, gli homeless, le persone senza dimora, era fortemente cresciuta l'obesità. Cioè, è una popolazione a rischio di obesità, chi? Coloro che vivono per le strade. Cioè, cosa sta succedendo? È perché è molto più facile rimpinzare la gente. Così, paradossalmente, costoro ancora nella strada e anche obesi, pieni di merendine o di altre schifezze. Cioè, no, questo per dire, no, come certe volte noi facciamo le cose strane anche nel donare. E allora, centrare l'attenzione sulla capacità d'azione, no? Adesso ormai c'è sviluppato molto pensieri sulla capacità di far fronte alla realtà, e come io posso sostenerti in questo fronteggiamento, cioè ne fa fronte alle difficoltà della vita. Più io riesco a disvelare questo velo, questa sceneggiata del tu mi chiedi l'elemosina e io ti verso la moneta, e più riesco invece a legittimare un dato di realtà. Legittimare non vuol dire io sono d'accordo, ma prendo atto che tu sei così. Viene chiamata anche accettazione incondizionata, cioè prendo atto. Se l'altro può essere quello che è, forse mi presenterà con meno fatica realmente quello che vorrebbe. Se invece pensa che io accetterò quello che lui mi propone solo se ha certe condizioni, e dovrà fare tutta la storia. O forse dovrà pretendere con maggior forza pur di ottenere. I primi nella battaglia di estorcere qualche piccolo vantaggio, che chiedono la standardizzazione delle prestazioni, sono proprio i nostri interlocutori che chiedono. Ma lui hai dato quello! E a me? Perché non me l'hai dato? Perché la standardizzazione delle prestazioni consente maggiore libertà nel gestire la risorsa. Tu dimmi quanto mi dai, poi il resto ci penso io. Vuol dire, la mia storia è altrove. Io, una volta che ho negoziato con te, me la faccio per conto mio. Possiamo anche decidere che funzioniamo da bancomat, può essere anche questa una storia. Però se vogliamo camminare in un'altra prospettiva, dobbiamo il più possibile cercare di legittimare. Vuol dire, prendo atto che è così, è una realtà, quello che sei va bene perché sei tu. Perché la tua vicenda mi appassiona. Mi entusiasma. E E questo disvelamento si accompagna ad un'altra questione che è dentro il nostro brano, che è la fiducia nelle tue possibilità. Questa è una questione complicata, perché noi facciamo presto a dire ho fiducia, chi di noi non direbbe che aver fiducia degli altri è una cosa bella? Ma molto spesso fiducia nella nostra testa è: mi fido che farai quello che io mi aspetto che tu farai. E questo tipo di fiducia spesso è tradita. Ma non ha fatto quello che mi aspettavo che doveva fare. Magari addirittura mi aveva detto che avrebbe fatto. Nella prova dei fatti non merita fiducia, se la fiducia è questa cosa qua. Ma se io invece dico fiducia nelle possibilità di far fronte alla sua impresa di vivere, alla sua sfida esistenziale, puoi ancora camminare. Dopo vediamo che cosa si può fare per sostenere questo cammino, ma tu puoi ancora camminare, hai molto del tuo ancora da mettere in gioco. Non ti prendo in braccio per farti passare la soglia del tempio, perché questo non ha cambiato di molto le cose. Ti prendo per il braccio e ti tiro su con la fiducia che poi tu non mi ripiombi subito giù. Ma perché? Perché ci tenevi veramente, perché questa è la tua chance. Allora viene chiamato anche empowerment, no? Cioè incoraggio la tua consapevolezza di potercela fare secondo il tuo itinerario. E allora io mi impegno con te per piccoli passi, per piccoli frammenti, sapendo che io sono un frammento della costellazione ecologica, un frammento piccolo anche, della tua costellazione per far fronte alla sfida di vivere. Quante persone, vi sarà capitato, ci propongono situazioni drammatiche? E noi diciamo, mamma mia, se non faccio qualcosa adesso è finita. È gravissima questa cosa qua, è insostenibile. Ci sembra di dover immediatamente, noi e solo noi, e subito, intervenire, altrimenti è il precipizio. E poi, o perché non possiamo, o perché succedono altre cose, questa persona sparisce temporaneamente dalla nostra vista, e poi ce lo ritroviamo dopo una settimana, dopo un mese, che ha fatto tante altre cose. Ma allora ce l'ha fatta in qualche modo? Allora è andato in qualche direzione? Ma come ha fatto a trovare delle altre risorse? A me sembrava che non fosse più possibile altro, non ci ho dormito delle notti. E lui però nel frattempo, con il cugino, con l'amico, con l'altro, con... ha fatto, ha brigato, è andato a dormire, ha fatto delle cose. Quante competenze ha messo in gioco, altre, di questa costellazione... E allora forse la nostra, e sto concludendo, prometto, la nostra attenzione diventa mobilitare le sue capacità. Mobilitare, cioè mettere in movimento le sue capacità. Più che attingere dalle mie risorse, mobilitare le sue capacità. Che non significa che io non consumerò delle mie risorse. La prima risorsa è il tempo, per esempio, che è tutta mia e che la sto spendendo. Ma l'impegno, l'attenzione non è svuotare il mio cassetto e tu vai, ma vedere quale tua potenzialità io posso sostenere con te per il tuo cammino esistenziale. Ecco, questa diciamo è così una chiave che ci può aiutare, ecco, a rivedere un po' o a vedere insieme in altro modo. Ecco la condizione in cui anche noi siamo un po' deboli, anche lui è un po' forte, anche lui è debole, anche noi siamo un po' forti in un cammino, no, di fronteggiamento condiviso. Bene, poi vi lascio allora al lavoro insieme.